Leonardo, Alessandro, dai su, prendete il secchiello e la paletta e andate un po' al mare, vai, almeno vi riposate un po'.
Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Tra l'altro con protesta formale da parte mia nei confronti di Enrico Pagliarini, che subite pressioni incredibili e incresciose da parte di Leonardo Manera, oggi annunciato nel giornale radio, come avete sentito, uno nessuno 100 Milan con Leonardo Manera e Alessandro Milan. Vergogna, vergogna. Basta così, fare delle pressioni indicibili e subito Enrico Pagliarini, track. C'è Paolo Corleoni in regia, signore e signori, oggi con noi. Molto bene, senza applausi, ti rendi conto che quando è troppo, insieme alla nostra redazione, da DJ Lucchetta a Elisabetta Fusconi a Lorenzo Nespoli. Attenzione, Elisabetta Fusconi, che diciamo ieri ci farà, domani ci farà il grande pronostico per Italia-Svizzera, con le accuse da parte degli svizzeri. Sono spariti 3 computer dal hotel della nazionale svizzera e la Svizzera accusa l'Italia: ci spiano. Ci spiano. Siamo già a questo livello di tensione prepartita. Molto bene, 800 24 00 24 per chiamarci. Vai Paolino. Just playing like in your chair, like you're not even here. I'm just giving you a push, gonna let yourself get loose. Take the fuck inside of you, gonna make your body move. Yeah, yeah. Time to release the beat. Dovrei iniziare una campagna di questo tipo. Ieri ho letto questa notizia e oggi è riportata dal Giorno, cronaca locale. Attacchi vicino ai parchetti in provincia di Milano, 2 feriti a mani e braccia. Cosa è successo? Un signore è sceso dalla macchina e è stato aggredito da un cane, ha le braccia messe male, una soprattutto. In un'altra occasione, questo è successo a Buccinasco, invece a Rò, un altro cane ha aggredito un cane e la padrona che cercava di salvare il proprio cane. Indovinate un po' che razze di cani sono quelle che aggrediscono. Io pensavo Jack Russell, Border Collie, i Cocker, i Chihuahua, un Rottweiler e un Pitbull. Ecco, la campagna è questa e ce l'ha spiegato molto bene il professor Luigi Boitani di recente, massimo esperto in Italia e in Europa di queste tematiche. Ci sono delle razze, Pitbull e Rottweiler sono tra queste, che hanno geneticamente l'idea prima o poi di aggredire, anche se per anni, fino al secondo precedente dell'aggressione, non hanno mai mostrato segnali di aggressione. A un certo punto mordono e sono dei grandi morsicatori e fanno molto molto male, a volte sbranano anche esseri umani. Quindi la campagna è vietarle, abolirle, abolire la possibilità di avere questi cani, abolirli. Non iniziate a dire educhiamo i padroni, mettiamo i patentini, mettiamo le assicurazioni, abolirle, 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 abolirle. Ripeti con me, Paolo Corleone, abolirle, abolirle. Non c'è altra strada. Abolirle, non iniziate a dire il mio pitbull non lo farebbe mai, non parlate col pitbull che non parla italiano, non vi sedete con lui a sorseggiare un caffè e il pitbull non vi dice io non lo farò mai. È un pitbull, va bene? Abolirle, 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 nessun'altra soluzione. Questa è la notizia prima che mi ha colpito. Poi c'è il tema della casa. Allora, se volete ancora, tiene banco la questione Ilaria Salis, che ieri ha, come scrive Libero in maniera molto puntuta, occupato legalmente il suo ufficio a Strasburgo. La Regione Lombardia ha approvato una mozione per chiedere alla Presidenza della Regione Lombardia e di portare avanti la causa per chiedere indietro un presunto debito di 90.000 euro per l'occupazione di case popolari. Dico presunto perché Ilaria Salis ha sempre detto mi hanno fatto un controllo in una casa, c'ero lì, come dire, sembrava temporaneamente, poi non sono mai più venuti. Comunque, insomma, questa è una materia di giudici. I giudici dovranno stabilire intanto quanto è il contenzioso, cioè quanto, se c'è, e quanto è la cifra, e poi si vedrà, sempre il giudice dovrà stabilire se è possibile pignorare lo stipendio, insomma. Comunque, se volete, su questo si può tornare. Sul tema casa, però, mi ha colpito questo, che è un tema molto caro anche a Leonardo Manera. Oggi leggevo su Repubblica il mercato immobiliare, leggo alcune cifre, poi calcolatrice alla mano mi sono messo lì con i metri quadri. In via Mercadante, scrive Repubblica, facendo un controllo così del mercato immobiliare, basta andare sui siti delle agenzie e controllare, si vendono 20 metri quadri a un prezzo di 275.000 euro. Sono 13.750 euro al metro quadro. Ma ci sono anche, beh, almeno c'è la decenza di chiamarle così, micro case di 8 metri quadri, però soppalcati. Ah, beh, allora soppalcati. Ma ormai meno di 5.000, 6.000 metro quadro. Molti su Facebook mi hanno scritto, ma che la vera indecenza è chi vuole vivere a Milano. Ragazzi, ma forse c'è anche gente che a Milano c'è nata, o gente che ha le radici, o comunque non è ancora un reato cercare di vivere nella città in cui magari vivevano i nostri nonni, i nostri genitori. E ecco, non sto dicendo, per carità, che la soluzione a questo è occupare le case. Non lo penso, non lo dico, e non è questa la soluzione, ma ci si potrà porre un po' un serio problema. Cioè, qui non è che siamo a dare risposte e soluzioni, non siamo né ministri, né assessori, né sindaci. Cioè, voi fareste Paolo Corleone sindaco di qualcosa? Ma neanche amministratore di condominio. Quindi non abbiamo soluzioni, poniamo con voi e discutiamo con voi di problemi che ci sono. Non abbiamo neanche soluzioni, e vorrei prendere un po' così il testimone di quello che ha fatto anche Simone Spezia nella sua trasmissione, riguarda quello che è successo a Pescara, ne abbiamo parlato anche ieri, e giustamente oggi Massimo Gramellini ne scrive così sul Corriere della Sera. Ho appreso che un omicidio così gelido ed efferato non sarebbe mai potuto accadere se i genitori fossero stati più disponibili. Anzi no, se fossero stati meno disponibili e più capaci di farsi rispettare con le buone o le cattive. Ho saputo da fonti autorevoli che la responsabilità è del web, della trap, delle droghe, anzi della reclusione da Covid, dei telefoni con telecamera incorporata. Ho cercato qualche sociologo che desse colpa alla società, ma quelli non li intervista più nessuno, solo psicologi, e leggendo le loro analisi la mia ansia da padre di un nativo digitale cresceva a dismisura. e non potevo non domandarmi come avremmo fatto a ridurci così dopo millenni di vita notoriamente pacifica e ordinata, di adolescenti equilibrati, collaborativi, di adulti presenti esemplari. Eppure, scrive Gramellini, il numero dei delitti di sangue diminuisce ogni anno, tanto da farmi venire il dubbio che certe analisi deprimenti rispondano a un bisogno, quello di illudersi che i danni collaterali della natura umana si possano estirpare, mentre ci si può solo impegnare a contenerli. Io vorrei partire da qui chiamando in causa Matteo Lancini, psicologo, presidente della Fondazione Minotauro. Buongiorno Matteo, ben ritrovato e grazie di essere qui. Autore di tanti libri che cercano di dare delle risposte, però Matteo possiamo dire non è che c'è la risposta con la R maiuscola, cercano di dare le risposte a questa, a questo disagio giovanile, possiamo chiamarlo così?
Cercano di dare senso e significato a comportamenti terribili che ci angosciano e sui quali proviamo, secondo me anche giustamente, non tanto a trovare la causa, che ci mancherebbe e non la sappiamo di sicuro, non so se la troverà fino in fondo neanche chi incontrerà questi ragazzi, ma cercare di dare un significato per forse interrogarsi come adulti. Sa, rispetto a quello che dice Gramellini, allora se così fosse ci sono degli effetti collaterali e quindi siamo a posto, possiamo andare avanti a guardare i nostri figli come se non fossero quelli di 40 anni fa, la scuola deve andare avanti a essere la stessa e quindi continuiamo dentro un'ottica che non tiene conto invece, secondo me, dell'importanza di interrogarsi. Peraltro è vero che c'è una grossa diminuzione dei reati, ed è meglio averli in mente, è vero che aumentano forme di disperazione di reati più violenti, se ne parlava anche prima appunto nella trasmissione che citavi, no? Che ti ha preceduto, sì, sulla violenza, cioè meno furti e via, e sempre più una violenza giovanile precoce, peraltro non proveniente da casi di marginalità socio-economica. Se a questo associ, e termino, il fatto, sì, che abbiamo un aumento dei tagli, tentativi di suicidio e disturbi della condotta alimentare, forse interrogarci su che cosa potremmo fare invece che semplificare, dire, richiedere analisi sociologiche, ma che cosa accade nella mente dei ragazzi, non sarebbe neanche male.
No, non sarebbe male. E soprattutto bisogna rifuggire dalle risposte rapide. Ieri avevamo il sindaco di Pescara, lui ha detto insomma questi valori veicolati da una certa musica, da certi messaggi persistenti e pervadenti sui telefonini, da Gomorra, insomma c'è il corollario di tutto quello che magari per piccoli pezzi ognuno dà il suo contributo, non lo sappiamo. Però ecco, una qualche tipo di risposta si può dare, perché quando vediamo una mancanza di empatia, questo almeno possiamo dirlo Matteo, una totale pare mancanza di dare valore alla vita umana, uno delle risposte le pretende in qualche modo, no?
Ma guarda, io penso che bisogna, è arrivato anche il momento, visto che poi io cerco un po', come molti psicologi, non tutti, di accettare il fatto che c'è una società complessa, dove è davvero difficile, come dicevi esattamente, mettere in linea, come dire, una causa unica in una complessità di modelli di identificazione. Però voglio radicalizzare la posizione io questa volta. Io continuo a sentire che è un problema di ragazzi che sono stati troppo amati, non sono stati regolamentati, che bisognerebbe normarli, che bisognerebbe diagnosticare, che bisognerebbe, in poche parole, stiamo perdendo di vista noi adulti, e questo invece è quello su cui bisognerebbe lavorare. Quindi vai, colpa dei trapper, di internet, se vuoi te lo dico, dei videogiochi. I videogiochi, sì, non sono la colpa di tutto, anche in questo caso, di sicuro.
Sì, 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 anche e ieri il sindaco diceva i videogiochi.
Così noi andiamo a dormire sonni tranquilli per i modelli di identificazione che proponiamo. C'è un problema legato a questo. Queste generazioni, questo lo dico io come dati, parlano agli adulti molto di più di quanto parlassimo noi. Allora, come mettiamo assieme questa mancanza di empatia con una necessità senza precedenti di rivolgersi non solo agli psicologi, negli sportelli d'ascolto, di raccontare tutti se stessi agli insegnanti? Allora, forse c'è un problema, questo è il centrale. Noi non li vediamo e non li ascoltiamo abbastanza, altro che li amiamo troppo, come sento dire in ospitate TV o generali in cui si dice che il problema è che sono al centro. Il problema è che noi abbiamo bisogno di un'alfabetizzazione emotiva degli adulti, cioè un tema che riguarda oggi sedersi a tavola, smetterla di spegnere il cellulare e trovare delle scuse e fare le domande più disturbanti che ci vengono in mente ai nostri figli. Ho letto articoli che ancora una volta dicono: dobbiamo dire ai ragazzi che noi non dobbiamo dire, noi dobbiamo avere una capacità che l'adulto oggi ha perso. Sì, ma un ascolto identificato,
sì,
non
sì,
un
di
ascolto
porre delle domande e poi ascoltare.
Le emozioni più disturbanti questi ragazzi non le riescono a mettere in voce, a partire a me come padre, che mi dà fastidio se soffrono e lo dico, cioè dobbiamo contrastare una nostra fragilità. Queste generazioni, dentro il tema di fondo, è che non sono viste dentro il loro funzionamento emotivo. Dopodiché noi diciamo che hanno un'analfabetizzazione emotiva loro, ma il tema del dolore, il tema della sofferenza, il tema della rabbia, il tema del fatto che dei bambini possano anche soffrire, avere delle reazioni violente che noi immediatamente chiamiamo per educazione bullismo, bloccandoli, questo ha delle conseguenze enormi. Gli interventi oggi sono fatti per placare le nostre angosce. Allora, sai, raccontare che noi li abbiamo amati troppo, che ai miei tempi un treno non ha mai fatto male a nessuno, che mio padre neanche mi guardava, ci credo, ma non veniva in sala parto e non faceva delle promesse d'intesa per poi volerti normato. Dobbiamo tener conto che abbiamo generazioni che non vedono l'ora di condividere le emozioni, non lo fanno perché gli adulti non sono pronti.
Sì, ma che poi quando si dice, anche seguendo il filone, la trap, i film, i messaggi non sono mica costruiti da una società di adulti. Cioè, nel senso che non è che ci possiamo tirare fuori se fosse questa una piccola parte o una parte delle spiegazioni per delitti del genere. Sono comunque è una parte di società, o anche i social, costruita da noi e fornita ai ragazzi. Non è che sono nati a 5 anni, se la sono creata loro questa società.
Non solo, ma aggiungo qualcosa che per me è drammatico e che ho scoperto negli ultimi anni: la trap, certe forme, poi dipende, perché c'è tutto, la trap è come dire rock and roll, la musica, e in generale i nuovi modelli di identificazione internet sono i luoghi dove molti ragazzi, mentre all'inizio pensavo si sentissero soli e fossero, come dire, si rifugiassero in nome di una incapacità di relazionarsi, ci finiscono perché non trovano possibilità di espressione con i propri adulti di riferimento. Questo bisognerebbe dirlo. La trap, si parla solo di certi testi, ma qualcuno ha letto dei testi di Ross Villain, di Marrakesh, dico alcuni che mi portano i ragazzi, io mica ascolto quella musica che peraltro mi sembra ottima, ma no, non è nel mio genere. Si parla di suicidi. Io sono stato recentemente al Salone del Libro di Torino a parlare con la SAD, come si dice, un gruppo, sì, che è andato parlando del proprio dolore sul palco di Sanremo, che si possa dire, e quando ho incontrato questi ragazzi hanno espresso esattamente queste cose, o le trovano nella musica, ma hanno provato a dirle agli adulti. Quindi ormai noi, siccome non sono ascoltati in famiglia, siccome non sono ascoltati da nessuna parte, trovano dei modelli di identificazione. I manga, vogliamo dire che è colpa dei manga? Questa è un'altra che ho sentito. Sì. I manga, quasi sempre, se guardi, che hanno un successo giovanile, sono caratterizzati da questo. Li estremizzo, ma è così: giovani depressi, tristi, che hanno adulti inconsistenti che non riescono davvero, cosa vuol dire? Vuol dire che fanno finta di ascoltare, non è che non ci sono, e trovano attraverso l'appoggio degli amici un modo di affrontare le tristezze della crescita. Mm-hmm. Allora, su questo bisogna avere in mente che a volte oggi cantano forme di tristezza, di depressione, di pensieri suicidali, di rabbia, di violenza, ragazzi, allora attraverso la musica, non è che se tu gli dici ma quello no, tu non me la devi dire, perché se provi la rabbia o la tristezza io mi deprimo io e devi dire che invece ti ho ascoltato troppo, però non ascoltarla neanche in internet, non andare in rete. E allora dove deve andare uno? Allora, su questo, ripeto, secondo me, e questo scriverò, bisogna, sì, tornare alla relazione, allo stare dentro la relazione, avendo la capacità di ascoltare cosa hanno da dire, cioè le cose più disturbanti, sì, non quello che vogliamo sentirci dire.
Esatto, a volte c'è in una società molto frenetica anche l'idea di dire: ma se devo tornare a casa e sentirmi anche nel quella mezz'ora di cena le problematiche, magari anche disturbanti, uso questa tua parola, preferisco, come dire, annullarla questa parte, e poi i danni ci sono. Però, caro Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta, ripeto, autore di libri, questi ragazzi li conosci, noi Stiamo cercando di collegarci anche con l'avvocato di uno di questi due ragazzi. È l'avvocato Marco Di Giulio che è con noi. Lo ringrazio e lo saluto. Avvocato Di Giulio, buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Le rubiamo pochi minuti perché sono momenti. C'è Matteo Lancini, psicologo che l'ascolta. Lei difende uno dei due ragazzi che è accusato di questo terribile delitto. Si è detto tanto, sì. Si è scritto tanto. Ci può raccontare lei, per quello che sa, avrà incontrato questo ragazzo, ci avrà parlato con i familiari, cosa ci può dire, insomma?
Guardi, la cosa incredibile probabilmente da dire è che io ho incontrato un ragazzino normale, come tutti quanti gli altri ragazzini di quell'età, di 16 anni, pulito, ben vestito, ben... tutto insomma nella normalità, tuttavia ho visto un ragazzo che non è lucido mentalmente, un ragazzino che ancora deve, secondo il mio modesto punto di vista, deve ancora somatizzare e capire bene quello che è successo quel maledetto pomeriggio. Non l'ho visto lucido, ecco, ancora assente, con lo sguardo perso nel vuoto.
Ma lucido, cioè nel senso lucido mentalmente, perché è una cosa talmente incredibile e terribile che non ne ha preso coscienza, cioè questo ci sta dicendo.
Esatto, sì sì, esatto, proprio,
cioè non
questo,
si rende conto di avere preso parte a questo tipo di...
Esatto, e questo al di là degli aspetti tecnici che potrebbero in qualche modo venire fuori, cioè il discorso della premeditazione, di tutta la
motivi,
preparazione,
certo.
Sì sì sì, al di là di tutto questo sembra un soggetto che non ha capito ancora, e quindi lo capirà nei prossimi giorni grazie anche all'aiuto di chi ha competenze specifiche in materia, capirà quello che è successo, perché ad oggi assente completamente, cioè non è possibile instaurare nessun tipo di discorso, di ragionamento con lui, tantomeno nei discorsi di natura tecnica, sì, per fare delle scelte processuali.
È infatti una fase ancora molto prematura, ma si capisce, codice alla mano, essendo minorenne, quindi sappiamo che la giustizia minorile è un percorso a parte, quanto rischia dal punto di vista della pena?
Anche questo sarebbe prematuro, perché poi lì dipende molto dalla scelta processuale, se c'è la possibilità di fare di accedere a riti alternativi, tutta una serie di situazioni che dovranno essere valutate anche alla luce delle emergenze processuali, quali per esempio l'esito dell'autopsia o altre questioni.
Quindi mi scusi avvocato, ma giusto, poi la salutiamo, la ringraziamo, sì. Cioè non è riuscito neanche a instaurare un dialogo del tipo, nel senso, se questo ragazzo dice ho sbagliato, mi sono pentito,
guardi, le dico, lo sguardo dice quello. Lo sguardo dice quello, però è stato secondo me prematuro, è prematuro anche intavolare un discorso di questo tipo. Ora il ragazzo si trova in un istituto per minori, così come ha disposto il GIP, certo, dell'Aquila presso il Tribunale dei Minorenni, e io nei prossimi giorni lo incontrerò e cercherò di parlare con lui anche per avere più notizie utili, diciamo,
alla difesa.
Esatto.
Va bene, io la ringrazio. Grazie Marco Di Giulio, ripeto, avvocato di uno dei due. Non so, Matteo Lancini, qui adesso ci dobbiamo fermare, vuoi fare una considerazione per le pochissime informazioni che ci può aver rilasciato l'avvocato, insomma, riguardo...
No, la giustizia minorile in Italia è una delle cose, una delle nostre perle, nonostante molti la critichino, lavorerà, chi incontrerà il ragazzo, il fatto che ci siano difficoltà, chiamiamo così, a mentalizzare, a mettere in parola avvenimenti che hai compiuto così drammatici, è lunga la storia ed è personale, ci sono ragazzi e soprattutto adulti, è nota anche la cronaca, non la cito, di gente che scinde l'avvenimento, lo tiene staccato perché integrarlo nella propria mente, una sorta proprio di scissione mentale e sostiene di non averlo commesso. Credo che la realtà è che questo ragazzo pian piano, anche da quello che dice l'avvocato, si avvicinerà e grazie all'aiuto di chi starà attorno entrerà in contatto con delle emozioni devastanti.
Sì, io ringrazio molto anche Matteo Lancini. Quando vuoi vienici a trovare, che forse è il caso di rifare un'altra puntata, un punto per parlare anche con gli ascoltatori di queste tematiche, perché molti ascoltatori sono genitori, e quindi grazie davvero a Matteo Lancini. Molti ci hanno scritto anche ieri e dicono anche sui giornali, però il fatto che tra riti alternativi, la giustizia minorile, che quindi già ha un percorso più attenuato essendo minori, porterà magari a una pena che non comporterà una riflessione profonda per questi ragazzi sul delitto e su quello che hanno fatto. Non lo so, questo lo scopriremo nei mesi e nelle fasi processuali successive. In ogni caso, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, riprendiamo tra un attimo, state con noi.
Vi lascio adesso a Leonardo Manera e ad Alessandro Milan.
Nessuno, 100 Milan.
Una volta, quando non c'era il tuo programma Milan, dicevano e vado in onda il programma di Milan e Manera. Adesso dico Manera e Milan. Ciao Milan, ciao. Ciao, Manera ha preso il sopravvento. Ciao, ciao e ciao.
Il golpe bianco, il golpe bianco.
Bisogna seguirli culturalmente, creare una cultura. Ma nel frattempo cosa facciamo? Aspettiamo che questi vadano avanti ad ammazzare? Solo perché hanno in mente che a 16 anni possono farla impunita e aspettiamo che diventino empatici? Eh no, non va bene così. Ci sono sempre delle vittime, delle persone a proteggere, delle vittime da proteggere. Si fanno sulla doppio, sul binario. Cultura, punizione. Poi si arriverà al punto che la punizione non sarà più necessaria perché abbiamo evoluto culturalmente i giovani.
Scusi, ma di cosa stiamo parlando? Ma quanto San Siro è pieno di ragazzi dai 15 ai 25 anni che vanno a sentire Sfera e Basta, che tutte le canzoni, il modello di canzone è vado a letto all'alba con i soldi in tasca, faccio quel che voglio, compro quel che voglio. Adoranti per uno che dice ste cose. E il modello è quello, nessuna responsabilità. Soldi facili, per cui puoi anche uccidere per 200 euro.
Rolling Stone che inneggiavano l'eroina. Magari il nostro ascoltatore andava ad ascoltare Rolling Stone che inneggiavano l'eroina. Ma il golpe bianco, l'autore del golpe bianco, eccolo qua, Leonardo Manera, eccolo qua.
Voglio ringraziare Enrico Pagliarini e volevo anche dirgli che poi lunedì, quando ci vediamo al bar, gli passo la stecca che gli avevo promesso.
Ecco appunto.
Vi lascio adesso a Leonardo Manera e ad Alessandro Milan.
Perché è così che si creano le posizioni di vertice, no? Se per esempio tutti i conduttori di Radio 24 cominciassero a dire il programma di Leonardo Manera e Alessandro Milan, ecco, io diventerei una figura di vertice e verrei inserito anch'io nei Deplian di Radio 24, per esempio, dai quali invece sono escluso come conduzione.
Vabbè, e qui, ma come sei escluso? Ma non è vero.
Sì,
ma
se voi andate a vedere il Deplian, è anche la foto che è stata fatta pubblicitaria di Radio 24, quella che ha girato anche a Milano sui bus, sugli autobus, sui tram, e per esempio io lì non ci sono. Allora è solo grazie all'aiuto di persone per bene come Enrico Pagliarini che io potrò riacquistare il mio posto in questa struttura, diciamo, che si basa.
Fammi salutare un collega direttore, il nostro amico Stefano Feltri, con la sua newsletter Appunti. Eccoci, ciao Stefano.
Ciao anche Leonardo.
Bravo, ciao anche a Leonardo.
Perché se no si offende, lo dimentichiamo, non posso fare un saluto generico. Quindi.
Giusto.
Allora, perché ho chiamato Stefano Feltri? Perché nel profluvio di commenti favorevoli alla libertà per Julian Assange, e per carità tutti siamo contenti che una persona sia libera in questo caso, perché si parla di una persona con Wikileaks che ha fatto un lavoro di divulgazione di dati, però Stefano Feltri ci ha tenuto a dire attenzione, non santifichiamolo, non beatifichiamolo. Perché? Cosa c'è di Julian Assange che non ti piace, Stefano?
Ma non è che non mi piace, cioè Julian Assange è il simbolo della libertà di informazione, poi ci sono i fatti reali sottostanti, cioè Assange non è un giornalista, è uno che a un certo punto ha creato un sito dove si potevano divulgare documenti secretati, e fin qua, diciamo, lavoro encomiabile. Dov'è la parte ambigua? Primo, che lui non si limitava a fare quello che fanno i giornalisti, cioè ricevere documenti dalle fonti, proteggere le fonti e divulgarli per divulgarne le notizie contenute. Lui, secondo l'accusa, che resta tale perché lui non ha mai accettato un processo negli Stati Uniti, ma ha accettato questo patteggiamento, lui ha materialmente supportato come hacker la fonte, cioè Chelsea Manning, che entrava nei database del Pentagono per rubare documenti riservati. Allora, mentre è un atto, come dire, encomiabile, se vogliamo, che qualcuno come un soldato preferisca rischiare la carriera e la galera per far uscire informazioni che considera, diciamo, problematiche, che violano il patto di fiducia, eccetera, quello lo fa il whistleblower, lo fa l'attivista.
Sì.
Assange è un hacker che ha aiutato a rubare le informazioni, e fin qua uno può anche dire vabbè, è un attivista, eccetera. Poi qual è la parte problematica ulteriore? Che un anno dopo che Assange ha aiutato a far uscire informazioni contro gli Stati Uniti, lavorava per Putin, era un conduttore di un talk show nella televisione di propaganda di Putin, e fin qua uno dice vabbè, anche questo un po' ambiguo. Poi cosa succede? Assange litiga con i giornalisti che hanno fatto i giornalisti, infatti nessuno di questi è indagato, che hanno usato le informazioni di Wikileaks prendendo documenti riservati, scegliendo le cose con valore di notizia e raccontandole, verificandole e tutto. Assange dice no, non va bene, pubblica tutto online, come se il suo obiettivo non fosse far uscire notizie ma danneggiare gli Stati Uniti. E anche qua dice, Poi c'è l'episodio 2016 in cui lui sostanzialmente coopera con Wikileaks, coopera con i servizi segreti russi, lui sostiene di non sapere che quelle informazioni arrivavano ai servizi segreti russi, che però l'avevano già curato, pubblicate online, e fa da amplificatore per i servizi segreti russi per divulgare delle mail rubate alla campagna di Hillary Clinton e sabotarne la candidatura a pochissimi giorni dalla convention che doveva incoronare Donald Trump, però, eccetera eccetera.
Scusami, quindi le tue accuse non sono tanto a dire supporta una volta Trump, una volta Putin, che queste sono scelte come dire condivisibili o meno, ma sono scelte. E lui dice io lo faccio per totale trasparenza, se la trasparenza è totale per criticare Hillary Clinton lo faccio così, se la trasparenza è totale per criticare gli Stati Uniti, quello che ha fatto in Iraq e in Afghanistan, lo faccio.
Ma questa è una, come dire, è una
ingenua
finzione.
Come
è una finzione, perché come dire, il solo fatto che ti dedichi a una cosa invece che a un'altra implica che stai facendo delle scelte, che come dire, c'è una linea editoriale, se vogliamo, anche in questa cosa della trasparenza assoluta. Sì. L'altro è che la differenza tra un giornalista e una buca delle lettere, un passacarte o un utile idiota è che il giornalista, che raccoglie informazioni, poi le inserisce in un contesto, le padroneggia, le spiega, eccetera. Se tu fai quel lavoro lì, fai l'utile idiota. È pieno in Italia anche di utili idioti nella nostra professione, che prendono le cose dai servizi segreti, dai magistrati, dai delinquenti vari, e le pubblicano dicendo no, ma io ho fatto solo il mio dovere, ho messo una cosa in pagina che era vera, e così spengono il loro cervellino e rinunciano a, come dire, fare il loro lavoro,
a elaborare le notizie che vengono magari veicolate da una fonte per un interesse.
Sì, ma non, cioè, tutte le fonti hanno degli interessi. Chiaro. Il problema è se tu come giornalista, come dire, rinunci a essere una parte attiva del processo e finisci per essere usato da qualcun altro. Assange ha fatto qualcosa di peggio, cioè Assange a un certo punto ha esplicitato questo suo obiettivo, che era colpire sostanzialmente l'intelligence americana. Cioè lui a un certo punto ha fatto una fuga di notizie che infatti nessuno racconta perché era completamente irrilevante ai fini di notizie, ma che aveva l'obiettivo di sabotare operazioni della CIA in giro per il mondo, tanto che lì Mike Pompeo, che all'epoca era, non mi ricordo se capo della CIA o segretario di Stato, dice: Julian Assange non è un giornalista, è un foreign agent, è un agente straniero che non risponde a un paese specificamente, ma è una specie di forza autonoma che viene usata o comunque di cui beneficiano altri. Allora, per me tutto questo non lo rende un giornalista. È come quelli che dicono: no, ma Assange fa il suo dovere, quello che fanno tutti i giornalisti. Questa cosa è una balla clamorosa, non lo fanno tutti i giornalisti, quasi nessuno. Cioè, nel Watergate, che viene citato come esempio, quelli come Assange erano i cattivi, erano quelli che rubavano le informazioni dal Comitato Nazionale Democratico, lo intercettavano di nascosto. I giornalisti, che erano Woodward e Benson, cosa hanno fatto? Hanno trovato una fonte che gli ha raccontato delle cose, hanno verificato le informazioni, hanno sentito la versione degli altri e alla fine hanno fatto dimettere Nixon.
Insomma, diciamo che in tutto questo immagino che anche tu non lo vedessi bene in carcere, ecco, per tutto questo. O non lo so, secondo te ci sono delle ipotesi anche di reato?
Io non sono un giurista, ma anche meno un giurista, diciamo, di diritto americano, quindi non so. Diciamo, in qualunque paese del mondo, non sono gli Stati Uniti, in qualunque paese del mondo, rubare informazioni alla sicurezza nazionale che compromettono operazioni di sicurezza, eccetera, in qualunque paese del mondo è una cosa che fa finire in galera, in qualunque paese del mondo. Cioè, pensate in Italia, quel Walter Biot che aveva rubato informazioni, aveva passato ai russi. Cioè, in qualunque paese del mondo, se lo facessi io sarei in galera in Italia, come se lo facessi tu. Detto questo, mi dispiace ovviamente sul piano umano che lui sia stato in questi anni in una situazione così, così difficile. Va detto che è una situazione in cui in qualche modo ha deciso lui di stare, perché lui ha deciso che non poteva andare in Svezia dove era accusato di stupro per una vicenda complessa, ma che, come dire, non supererebbe nessun filtro del dibattito su queste questioni attuali. Cioè, due donne hanno detto di no a fare certe cose con lui, lui ha insistito, poi dopo chiamatelo stupro, no, ma oggi questa cosa non va bene. Lui non è andato in Svezia perché diceva: se io vado in Svezia per l'accusa di stupro poi mi portano negli Stati Uniti. Non è andato negli Stati Uniti dicendo: gli Stati Uniti mi vogliono mettere in galera per 150 anni.
Alla fine
è stato un latitante che poi ha accettato un patteggiamento, il che, come dire, qual era l'alternativa? Cioè, Chelsea Manning, che era la sua, diciamo, fonte, è stata condannata, e già anche questa è una cosa che i giornalisti di solito non fanno, far finire in galera le loro fonti. Di solito i giornalisti le proteggono fino andando in galera loro al posto delle fonti. Assange ha fatto andare in galera la fonte, e la fonte è Chelsea Manning, che poi è stata graziata da Obama, ha fatto 5 anni di galera, come dire, ci sta che uno faccia
ma è interessante, perché noi abbiamo fatto puntate, abbiamo avuto anche ospite Stefania Maurizi, che invece ha scritto libri e da anni, come dire, difende lotta per la libertà di Assange.
È parte del team di Assange, giustamente difende le sue ragioni, ma secondo me il fatto che Assange sia diventato un simbolo non impedisce di guardare cosa c'è dietro il simbolo. Non è che io contesto la libertà di informazione, il lavoro di inchiesta, eccetera. Non mi sembra la modalità sia giusto per questi ideali.
Cioè, praticamente dici che lui ha operato in modo consapevole contro, diciamo così, gli Stati Uniti, a prescindere da qualsiasi altra, diciamo, etica, ecco.
Ma lui è partito da un'idea, diciamo, dell'internet, di quella fase là, un po' delle origini, ormai più di 20 anni fa, cioè l'idea che internet fosse il posto della trasparenza, dove tutto si può, diciamo, rivelare, eccetera. Cioè, abbiamo capito in questi anni che questa cosa è una pericolosa bufala, e che semplicemente internet è un posto dove funzionano le stesse logiche del potere che negli altri campi, e quindi in nome di questa idea, di questa utopia di trasparenza, in realtà lui ha fatto alcune operazioni specifiche, tra cui lui viene sempre ricordato solo per una, che è la rivelazione di quel video che si chiama Collateral Murder, in cui persone dell'esercito americano uccidono dei civili. Faccio notare che il modo in cui è stata gestita quell'operazione, cioè proprio il fatto che Wikileaks l'abbia gestita così, ha contribuito a fare in modo che non abbia prodotto nessuna conseguenza. Altre inchieste, penso a quelle su Abu Ghraib e tantissime altre che ha fatto il New York Times e altre testate, hanno prodotto più conseguenze, perché sono state fatte in modo giornalistico e non in modo, diciamo così, da spia o da attivista.
Grazie Stefano Feltri. Insomma, noi qui ascoltiamo i pareri di tutti, e mi piace proprio questo. Ricordo la tua newsletter Appunti, quando vuoi L'indirizzo grazie. Lo conosci, chiedi a Leonardo Manera informazioni, lui è il titolare della trasmissione.
Io vengo solo quando Manera in vacanza, non voglio togliergli spazio.
No, perché è il titolare di tutto ormai, quindi chiedi autorizzazione preventiva a lui. Vabbè.
Chiedo a Leonardo, allora ciao, alla prossima.
Grazie a Stefano Feltri, andiamo un attimo al traffico.
Nessuno, 100 Milan.
Milan, buongiorno intanto, sono pienamente d'accordo con te sulle razze dei cani, ma finalmente hai una certezza. Cavolo, si è crepato il cielo.
Non ho una certezza. Ritengo che debba. A chi mi dice aboliscili tu, Milan, ce l'hai coi cani? No, non ce l'ho coi cani. Intanto ho parlato di alcune razze di cani, poi non ce l'ho con queste razze di cani. Semplicemente bisognerebbe abolire la possibilità di essere proprietari di alcune razze di cani. Ok, un Rottweiler. Leonardo, tu.
No, dico, bisogna dire a Paolo Corleone, che non lo fa mai, di aprire anche a me il microfono gentilmente quando. Sono a casa.
È tentativo perché subito di limitare le esuberanze.
Sì, non lo fa mai. Dicevo che ti stava facendo un complimento l'ascoltatore. Era un'accusa. Dicevo, guarda che è un complimento, che per una volta hai preso una posizione.
Ma non era un complimento, esatto. È come dire che di solito.
Ma era riferito al passato. Dice, per una volta non dice, perché tu dici sempre io non ho certezze.
Ma
non
è vero, certezze, è vero.
È un modo per svicolare.
Ma no, ho certezze. Questa, per esempio, è una certezza, penso che si debbano assolutamente abolire queste razze di cani.
Per questo ti ha fatto un complimento, dice, per una volta non ha svicolato.
C'era una critica. Ok, aboliamo i pitbull e aboliamo anche i vostri figli adolescenti che si scannano e si drogano fra di loro.
Si scannano, ma dai. Confermiamo che sul dépliant di Radio 24, mi dicono dalla redazione, c'è Mina Lughetti che sta agitando un dépliant. Non c'è maniera, ma ci sono io?
Ma lo so.
Io ci sono.
Certo. Nel dépliant non ci sono sulla foto pubblicitaria.
E andiamo. Quale foto pubblicitaria? Ma io ci sono.
Quella,
Miriam, confermi.
Quella che è andata sui tram anche l'anno scorso. Sì, certo
ci
che
sono,
ci sei.
Ci sono, ottimo.
Ma certo.
Ottimo. E tu?
E io no, perché vengo considerato uno scarto, un avanzo.
Stavo
imitando
Giorgino. Ma no!
Ma comunque non importa, guarda, a me non interessa più niente.
Fallo presente alla voce, non devi andare il 4 luglio a incontrare la voce.
Non c'è problema, guarda, veramente.
Ma no,
mi tange più questa
amarezza, devi combattere! No, devi come me sulle razze di cani. Combatti anche
più.
Se
ho
mi dicono.
Ho capito, guarda, a 57 anni ho capito come va il mondo.
Mamma mia.
Quindi ci sono alcuni che vengono considerati più di altri, a volte motivo.
Ma guarda, io sono nei secondi.
Non ho più voglia di arrabbiarmi, di combattere per queste cose.
Guarda,
tanto
riprenditi.
Manca ancora un anno.
Dopo riprenditi durante il giornale radio. No, e combatterai tra pochissimo. Combatterai per la tua foto nel dépliant.
No, non mi interessa più.
Vai Milan, combatti così, altro che Zanzara. Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
Uno, nessuno, 100.000. Come with me for fun in my buggy. Come along, let's go for the Halloween. Around, they're all looking, wonder if they'd like to come for a ride. I'll bet you anything, not sure with me, there'd be no trouble. Troubles are around, bet you'll never ever get away. Never ever get away tonight.
Bravo Milan, abolire, 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 non servono. A cosa servono sti cani? A che servono?
Lo dico io.
Perché sono affettuosi. Abolire, abolire, no, abolire, abolire.
Saranno anche affettuosi, smettila, Rotti, smettila. Sono cani che servono ai padroni per farsi vedere aggressivi. Quanto che cazzo di cane c'ho io? Ma che cane c'ho io? Questo servono, e quindi andrebbero aboliti, ma non, ma è una punizione non per i cani, ma per i padroni. Insomma, impedire a uno, come non siamo in America, impedisce a uno di andare in giro con una K47. No? Capisci? È recidivo Pagliarini comunque.
Fatto bene, grazie Enrico.
Sì, recidivo.
È l'unico gentile con me in tutta Radio 24.
Devo mandargli una banda di miei amici picchiatori. Vabbè. E certo, è il momento. Leo.
Allora, ieri Lorenzo Nespoli, il cardinale di Radio 24, mi ha inviato il link a un articolo di Repubblica Online. L'articolo, in origine ospitato dal Telegraph, giornale inglese, riporta le opinioni di Petronella Wyatt, credo si pronunci. La donna in questione, nota in passato per essere stata l'amante di Boris Johnson, sentenzia che gli uomini italiani di oggi non avrebbero niente a che fare con quelli del passato, niente a che fare con Tacito e Cicerone, nemmeno con Marcello Mastroianni, dice lei. Siamo diventati, afferma, femministi e pigri, e sembra dirlo con un po' di rimpianto. Ma come? Per anni ci avete detto che dovevamo aprirci alle giuste, in certi casi sacrosante, istanze femminili, e ora ci accusate di essere femministi. Pigri poi perché? È ben vero che probabilmente tra di noi, anche tra voi che ascoltate, ci sarà una buona percentuale di maschi che a qualsiasi altra attività preferisce stare sul divano, birra in mano, a guardare le partite, ma io, e lo vedo ben, posso ben testimoniare frequentando di tanto in tanto il bar Jimmy, io vedo parecchi uomini che guardano ancora con interesse, molto interesse, le esponenti femminili del genere umano senza avere casomai il coraggio di provarci. Ecco, forse il termine adatto non è pigri, ma impauriti. Questo sì, ci siamo impauriti, forse un po' noi uomini lo siamo sempre stati, ma ora, di fronte a tutti questi cambiamenti di ruolo, è subentrata la paura di provarci per non ricevere non solo sonori due di picche, ma anche profonde umiliazioni che potrebbero colpirci nel più profondo dell'anima. Siamo impauriti alla ricerca del nostro residuo ruolo, e la paura ci ha reso dei guardoni. Noi maschi siamo diventati quasi tutti guardoni. Guardiamo, desideriamo, magari nel nostro intimo abbiamo ancora delle fantasie, ma non ci lanciamo più all'attacco come una volta per paura di tutto quello che potrebbe accadere. Stiamo nell'ombra, e il nostro guardonismo, quello sì, può portare a impigrirci davanti a una birra, immaginando che quello sia rimasto l'unico modo per vivere senza farci troppe domande, accettando un'amara modernità nella quale ancora non si vede uno sbocco che possa ancora a noi maschi far sorgere un sorriso sulle labbra. Anche perché, inutile negarlo, Ormai a noi maschi si chiede un po' di tutto, di essere sportivi, ma anche intellettuali, di essere rudi in certi momenti, ma anche delicati in altri, di essere, come dico io in una mia vecchia battuta, teneri sul divano, ma duri sul letto. Poi quando sei sul divano letto dici ma... Ecco, siamo arrivati a questo, siamo tutti femministi, sì, un po' per convinzione, un po' per convenienza, per non intavolare inutili discussioni. Siamo un po' pigri, soprattutto per paura. Certo, non siamo come Marcello Mastroianni, uno degli uomini più belli e affascinanti del suo tempo e anche attore famoso. Difficile essere così affascinante per dire se lavori a Radio 24 o fai magari, che so, il piastrellista. Ecco, forse il problema è che ci state chiedendo un filino troppo e noi ci ritiriamo di fronte alla nostra caporetto mentale, stanchi di discussioni, incapaci anche di trovare un nuovo ruolo, visto che ormai le donne sembrano più brave di noi in tutto. Ci ritiriamo, birra in mano, a guardare le partite e a sognare una donna che ci faccia sentire ancora uomini, visto che noi siamo in difficoltà a farlo, a mostrarci così. Sentire uomini poi per finto, ovviamente, perché ormai lo sappiamo, non siamo bravi in niente, non siamo capaci a far nulla, siamo delle nullità, inutilmente pisello munite. A proposito, io questo monologo non avrei neanche voluto scriverlo perché parla della solita contrapposizione tra uomini e donne, ormai un po' stantia. L'ho scritto perché me l'ha suggerito Lorenzo Nespoli, il cardinale. Se avete da lamentarvi, fatelo con lui, con Lorenzo Nespoli, il cardinale, persona pigra, fintamente femminista e in fondo assolutamente spiacevole.
Infatti verrà, subirà un cazziatone pesantissimo oggi il cardinal Nespoli. Ma soprattutto chi è questa ex amante?
Petronilla Wyatt. Non lo so, ho letto sull'articolo che è l'ex amante di Boris Johnson, ma io non ho idea di chi sia, però è stata pubblicata sul Telegraph e anche ripresa da Repubblica Online, quindi immagino che sia una persona abbastanza nota.
Boh, non lo so, io la
Petronella o Petronilla, non ricordo.
Conoscevo fino a 5 minuti fa.
Fino a quando Lorenzo Nespoli ha mandato questo articolo, quindi
contento.
È colpa sua.
Ha fatto lo scoop, il buon cardinale. Va bene, però hai prodotto anche il tuo monologo oggi, quindi dovresti solo ringraziarlo, il nostro cardinal Nespoli, che non avevi idea.
No, perché so già che qualcuno dirà, ecco le solite cose, uomini, sì, sono d'accordo con voi, uomini, donne, eccetera, eccetera. Colpa di Nespoli.
Molto bene. Vabbè, potevi farlo in un altro modo, però. Lui ti ha dato lo spunto, no. Non ti aveva detto lo svolgimento da fare, no?
Lo svolgimento l'ho fatto io, ma quel tema è il solito, ma non ho colpa io, non c'entro niente.
Colpa di Nespoli.
Scarico la colpa su Nespoli.
Molto bene. Tra poco sarà con noi Maurizio Bianconi, torna per parlare un po' di politica, ci sono un po' di cose da dire, tra poco.
Nespoli, gran tessitore come Cavour, gran tessitore.
Nessuno. 100 Milan.
Radio 24, fateli fare 2 anni di servizio di leva come facevamo noi una volta, poi vedi che cambiano.
Era un anno comunque, però 2, chi faceva la ferma. Allora, Allora è arrivato Maurizio Bianconi, avvocato. Ciao, ciao avvocato.
Ciao, ciao a tutti. Ciao.
Allora, intanto a Forte dei Marmi ci svelano, arrivano soprattutto gli inglesi, non ci sono più i russi. I russi sono spariti.
No, no, ci sono. No, non è vero.
Ci sono?
Ci sono russi e ucraini in piacevole simbiosi da denaro.
È vero, questo ce lo confermano anche altre persone in altre località, quando si tratta del condividere il denaro, le guerre finiscono.
Sì.
E gli inglesi arrivano, cioè qual è?
Ci sono molti stranieri quest'anno, direi sì inglesi più che anche tedeschi.
E quelli non mancano mai da tanto. Allora, dobbiamo parlare un po' di notizie politiche. La prima è questa: sostiene Bianconi. Ti piace come sostiene Pereira?
Sostiene
Bianconi. Siccome sostiene Bianconi, ce l'ha detto più volte, che tutte le decisioni che contano ormai non si prendono a livello di governi nazionali, anzi, non contiamo proprio, si potrebbe non andare a votare, tanto decide l'Europa.
Non vado, eccetera.
Esatto. Quindi, se tanto mina tanto, fa bene Giorgia Meloni ad essere molto arrabbiata per il summit che c'è questa sera, la cena in cui si dovranno stabilire le nomine, un'Italia che viene, secondo Meloni, messa un po' da parte, l'Europa che non accetta il voto popolare, no? Dovrebbe battere i pugni, no?
Sì, dovrebbe battere i pugni, ma insomma chi è causa del suo mal pianga se stesso.
E perché?
Perché quando c'erano i tre sindacati, CGIL, CISL, UIL, entravano
ancora
nelle aziende, no, si erano uniti quando c'era l'unità sindacale, entravano nelle aziende e stipulavano il contratto. Quando avevano finito, fuori dall'uscio c'era la CISNAL, che era il sindacato di destra, che poi insieme ad altri ha formato l'odierna UGL, e li facevano entrare e gli facevano firmare il contratto che avevano già fatto gli altri. Ecco, la Meloni è la CISNAL della politica europea.
Ecco, cioè arriva e accetta quello che gli altri hanno deciso.
Esatto, illudendosi, e questo è stato l'errore che causa, insomma, illudendosi che i bacini con la von der Leyen, come cavolo si dice, bene, non lo so.
Vabbè, von der Leyen, è giusto.
Si davano tutti le carezzine nel capo che gli dava Biden e tutte le rassicurazioni che le dava Mattarella, che ora ha cercato di correre ai ripari, ma mi sembra ci sia poco da... gli avrebbero sicuramente consentito di sedere alla negoziazione complessiva, e invece questo non è successo. Okay.
Però lei dice l'Unione Europea non nasce come contrapposizione tra vari partiti, cioè nasce con un'idea di cooperazione, non tanto, non bisognerebbe far valere in quel contesto gli orientamenti politici, no? Cioè, noi siamo fondatori dell'Unione Europea.
Però perché si vota, però se è così.
No, lo so, però.
Quello che dice è giusto. In teoria è giusto, in pratica non lo è. In teoria è giusto perché dovrebbe essere l'esigenza, si chiama principio di coesione, cioè l'esigenza di portare allo stesso livello tutti i territori dell'Unione, fa sì che essa sia prevalente rispetto alle divisioni ideologiche o ideali. Questo in via generale è vero. Ultimamente la finanza, le banche, la Lagarde, quello che dico io, ma comunque obiettivamente si sono scelte delle linee politiche divergenti, non tanto sul territorio quanto sui contenuti delle politiche, e quindi è logico che ci sia una differenza politica.
Sì,
non so se mi sono spiegato bene.
Sì, certo. Quindi
però
sulla
la
carta...
maggioranza che si va delineando è in grado di governare, diciamo così, serenamente? Con i numeri che ha?
Anche qui c'è da fare un passo indietro. Però voi fate uno sforzino,
leggete
che
Bianconi,
che mando i miei articoli, o dagli un'occhiatina, perché...
ma noi gli diamo un'occhiatina, ma tu allora, qui sei a spiegarlo a chi non dà magari un'occhiatina.
Ah, ecco, bene, benissimo. Allora, la Meloni ha fatto una campagna elettorale molto abile, perché ha detto: Giorgia cambia l'Europa, l'Italia cambia l'Europa con Giorgia per cambiare. Cioè lei si è resa interprete del malcontento generale che alberga in molti animi europei. E per questo, e soltanto per questo, ho avuto il premio degli elettori rispetto a tutti gli altri governanti che non intendevano cambiare. Ma bastava dare un'occhiata alla conformazione delle maggioranze per capire che la Georgia non avrebbe cambiato proprio un cavolo di niente, perché le differenze sui seggi sono abissali. Socialisti, popolari e Partito Liberale hanno dei 60-70 seggi di vantaggio,
sì,
mentre tutti i successi delle destre, cosiddette destre, in realtà, tranne qualche nazista che c'è, perché ci sono, gli altri sono più che altro reazioni identitarie e che si raffigurano come movimenti destra, in realtà sono movimenti identitari populisti. E questi hanno guadagnato, mi pare, 6 o 7 seggi. Quest'altro ha mantenuto tutti loro e quindi la maggioranza ce l'hanno.
Insomma, si vedrà. Comunque i giornali dicono che stasera c'è questa cena, non è tutto deciso al Consiglio europeo.
È in un bivio, perché se vota a favore, sbaglia.
A favore di Ursula? Di Ursula?
Sì. Si sputtana definitivamente. Se vota contro, si mette di punta definitivamente. Se si astiene, dimostra che non conta un cazzo.
Come l'hai raccontata, sembra che non ci sia via d'uscita. Ecco.
Esatto, si è messa lei in un cul-de-sac.
Prova a fare una previsione, come voterà.
Esatto.
No, non ci indovino mai. Io mi intendo di calcio tu sai che si intendeva di calcio 13 non lo faceva mai quando c'era il tuo calcio.
Ovvio, perché se giochi in base alla logica.
Esatto, è così e qui. Chi è che si intende previsioni non ne può fare.
Però allora ti chiedo, spostandosi sulla politica italiana, una cosa che oggi viene dibattuta dai giornali, io non l'ho trovata minimamente sconvolgente. Ieri c'è stata un'intervista a Marina Berlusconi, che ha annunciato varie cose, tra cui la nascita dell'editore Silvio Berlusconi editore, ma ha anche detto sui temi, quelli etici, aborto, diritti delle persone che non si riconoscono come eterosessuali, insomma tutti quei temi lì, io sto più con la sinistra, ha detto Maria. Posso dire che non mi sconvolge minimamente, per chiunque conosca la storia un po' di Berlusconi e devo dire anche dei figli di Berlusconi?
Assolutamente è corretto non esserne sconvolti. Lo sbaglio è di dire che sta con la sinistra, perché c'è destra liberista,
è la semplificazione,
ben oltre a quello che pensa la Marina Berlusconi,
Ma quello fa perché fa titolo,
c'è gente come me che è al di là di tutto questo, insomma, ognuno fa che cazzo gli pare, come gli pare, che sia adulto, cosciente e responsabile. Tutte le cose pretine, codaiole, bigotte,
però questo scusa, è tu che hai una storia da MSI, Alleanza Nazionale.
Io
poi
sono stato iscritto 12 anni al Partito Radicale.
Sì, vabbè, il Partito Radicale. E quindi, cioè, voglio dire, è un tema che nella destra deve ancora far breccia, in una certa destra. Allora,
la destra ha un gravissimo problema. Ritiene che difendere la tradizione sia difendere queste puttanate qui. Queste sono puttanate. Non sono
a me sembra che in Italia
la libertà individuale,
A me sembra che in Italia, sulla carta, diciamo così, la maggior parte delle persone abbiano una posizione, da vecchio Partito Liberale, diciamo così. Allora, come mai i partiti che hanno avuto quella posizione in Italia hanno sempre fatto fatica e non hanno mai avuto grandi numeri? Ma lo stesso Partito Radicale.
Quanto aveva? Altissimo, il 2%,
ma poco.
L'1%.
Sì, 0,7.
Perché il liberale è stato identificato in Berlusconi.
Il mondo di Pannuccio, cioè il mondo al quale sono abbastanza vicino, molto vicino come idee. E perché c'è la ragione invece che il sentimento, c'è l'approfondimento invece che la semplificazione. E quindi diventa difficile fare breccia in un popolo che è abituato a il Duce ha sempre ragione, Stalin è il signore dei popoli, se voti come ti pare Cristo ti vede e Stalin no, cioè a un popolo che è abituato molto a votare sull'emozionalità, sul populismo, sui messaggi semplicissimi.
Sì.
Quindi c'è una linea di cultura che può seguire questo, ma c'è una linea di popolare che non lo segue. Però attento, che quando si votò per il divorzio 1974 o 75, perché io con i numeri non ci sono mai stato d'accordo con le date, si pensavano tutti che il fatto di abolire il divorzio fosse vincente, perché le donne non avrebbero mai votato, anche le donne comuni. E invece tutta l'Italia, quella populista, semplicista, eccetera, eccetera, votò per il divorzio, il che vuol dire che sono meno coglioni di quello che sembra.
Sì, ma come si fa a non capire? Oggi giustamente Luca Zaia anche dice sui temi, per esempio il fine vita, lui è, bisognerebbe lui è sciogliere il vincolo partitico. Come si fa a non certo, pensare che queste siano questioni personali?
Le persone neanche individuale, è personale, hai detto bene, cioè attiene la sfera dei rapporti e le relazioni sociali delle persone, non degli individui. La persona è quella che ha questo complesso di rapporti, l'individuo è una monada messa lì che non si sa quello che è. Bene, è semplice, perché come scrive anche Pulito, più volte l'ha scritto nel Corriere della Sera, lo ha detto anche Mieli, lo dicono ormai tutti con tranquillità, la diciamo così riserva di caccia dei divertimenti dei partiti sono le questioni etiche, perché quelle sociali e economiche sono delegate ad altri.
Ma sì, ma quindi come si fa a pensare che uno abbia la stessa idea su fine vita, aborto, matrimoni gay? Magari uno su due cose la pensa in un modo e sulla terza in un altro.
Cioè. Va bene, ma non è, cioè, i partiti cercano di spingere su questa punto, perché è l'unico punto nel quale tentano di differenziarsi, perché per il resto, se guardi te ieri il discorso della Schlein, ora io non voglio fare tanto casino su questo, ma ha usato su 7-8 cose che ha detto, ne ha dette 6, sicuramente 6, se vuoi te le elenco, ma penso che non ci sia il tempo, ti ricordo soltanto quella di Europa solidale, Europa identitaria, Europa sociale, che sono tutti tipici della destra della Meloni. Perché? Perché sinistra e destra su certe cose sono molto più vicine. Sono tutte e due per la NATO, sono tutte e due per l'Ucraina, sono tutte e due per i poveri, in teoria. In realtà poi fanno come fanno.
Sì.
Ma i principi basilari economico e sociali sono gli stessi. Allora, ma addirittura la Schlein ha detto che ha condannato perché questi hanno firmato il patto di stabilità.
Sì, sì.
Ora tu ti ricorderai che il primo difensore del patto di stabilità era il PD prima, ora invece anche il patto di stabilità non piace più a nessuno.
Fermati lì un attimo, perché c'ho la borsa e poi so che Leonardo Manera ha una serie di domande da farti. No, va, figurati. C'è Deborah Rosciani, poi riprendiamo, vai, oggi sei luminosa nella luce e quindi procedi.
Ah, grazie. Complimento, un miracolo, che si prenda nota.
Perché è acceso la luce.
Che si prenda nota.
Perché è acceso la luce.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Hai ragione, è proprio un affronto. Non si può sentire Manera prima di Milan, ma che stiamo scherzando? Shadow.
Milan, vieni a abitare in Friuli Venezia Giulia, provincia di Pordenone, mezz'ora montagne di 2000 metri, mezz'ora mare Adriatico, prezzi del nuovo 2000 euro a metro quadro, si vola da queste parti.
Sì, sì, l'ascoltatore faceva notare il fatto, lo dico a Maurizio Bianconi, che ho detto i prezzi delle case a Milano, secondo alcuni immobiliari, si arriva, beh, un caso 20 metri quadri, 275.000 euro, cioè 13.750 euro a metro quadro. Vabbè, e casette di 8 metri quadri. Leo, queste ti piacciono? Forse a Mariolino.
Sì, quando faccio il mio personaggio, il venditore di case, propongo 8 metri quadri. Esatto. Ma non credevo mai che si sarebbe arrivati a veramente a vendere 8 metri quadri.
Soppalcate, certo. Però. Vabbè, dai, ti affido Maurizio Bianconi. Sentivo che avevi...
No, no, volevo solo chiedergli se tutto sommato il fatto che il Partito Democratico e Fratelli d'Italia abbiano su molte questioni la stessa posizione sia un bene, nel senso che ormai vuol dire che siamo tutto sommato un male, chiedo, atlantisti, spinti inevitabilmente verso una certa appunto posizione che non si potrà cambiare ormai mai più.
Questo, caro Manera, non è né un bene né un male, è la presa d'atto di uno Stato totalitario, vittima del pensiero unico. Io per esempio non sono atlantista, io per esempio non sono per conformare le armi all'Ucraina, io per esempio sono per la continuazione della guerra in Israele e voglio essere libero di pensarlo. Ho fatto per dire, per spiegarmi ovviamente, no? Cioè, voglio dire, il fatto che le naturali differenze destra e sinistra...
Però scusa, sei libero di pensarlo e dirlo, però sei minoritario. Sì, sì.
Non sono minoritario, sono inesistente. Questo è il punto. Se l'arco... Il problema della... Perché non voto? Perché sono inesistente. Cioè, l'arco della democrazia, che una volta era l'arco costituzionale, ma bene o male qualcosa fuori lasciava, ora qui non lascia fuori niente. Ora diciamo che tutto quello che noi diciamo nell'ambito della democrazia liberale ha come fondamento questo pensiero unico. Ed è pericoloso, non è positivo, non perché non siano giuste quelle cose che vengono dette, ma perché
escludono,
la
escludono anche,
esatto,
i pensieri
e forse anche perché tutto sommato così facendo si ha l'impressione che questo sia il migliore dei mondi possibili, e quindi non si può neanche lottare per cambiarlo. Invece ogni sistema è migliorabile, ma chi propone delle cose diverse viene subito bollato come quello estremista.
Bravo. Vedi, il fatto che tu sia un attore, un comico, un autore ti dà una sensibilità superiore a quella di Milan, che è soltanto giornalista.
Questo è vero, condivido.
E questo si sa, ma questo voglio dire, meno male, io temevo che la frase finisse che è soltanto un coglione, perché di solito...
Stavolta, un'intuizione felicissima.
Ricordati...
È il famoso pensiero unico.
Noi lo diciamo sempre che Leonardo alla fin fine ha sempre ragione, ed è vero, ed è alla fine poi dopo ha sempre ragione Leonardo. No, non è una presa in giro, insomma.
Il problema è questo, il problema culturale e democratico è questo, è quello che dite voi. La finanza ha preso in mano le cose ed è riuscita a mettere nel mondo l'idea che questo è l'unico mondo possibile, non il migliore, l'unico, è il migliore sicuramente della Cina, è migliore della Russia, è migliore della Corea, ma è in effetti l'unico mondo dove però le cose non funzionano bene, perché funzionano così, basta, sì. E non c'è niente da fare.
Senti, caro Maurizio, qui... bisognerebbe parlare di tante cose e ce n'è una che mi ha colpito, per carità, io non credo che, e sono anche assolutamente certo che la Russia non voglia abolire i ballottaggi perché hanno perso, diciamo come qualcuno l'ha accusato, però ha parlato di abolire, vedere il sistema elettorale per eliminare i ballottaggi perché si riduce così l'astensionismo. L'idea dei ballottaggi, insomma...
Allora, la russa è stato a dir poco inopportuno, perché li perdi e dici, allora se gioca un altro gioco, un va, mica si fa così, se no si fa come quell'altro che c'è il pensiero unico. L'idea che il ballottaggio debba essere corretto non è un'idea di adesso e non è un'idea di La Russa, tant'è vero che questa idea dette poi la stura alla legge elettorale, mi pare siciliana, nella quale si dice che se uno ha preso più del 40% è primo, i ballottaggi non si fanno. Qual è il problema del ballottaggio? Il problema del ballottaggio è che si rischia che vadano a fare i sindaci persone espresse da un minor numero di elettori che non quelli che avevano destinato il loro voto al primo turno. Cioè il primo turno fa il 60, ma il ballottaggio fa il 30, quindi il sindaco diventa un'espressione, siccome si riparte da 0-0, di una minoranza della minoranza.
Sì.
Un sindaco lo disse quando fu eletto, cioè, sarà contento lei che l'abbiamo eletto? No, io non sono contento per niente, perché almeno prima c'era il 65-70% che si è espresso, oggi si è espresso il 35%, io sono il sindaco più minoritario che si possa immaginare.
Quindi l'idea secondo te non è peregrina? L'idea di...
Non è peregrina, io avrei una proposta che feci a suo tempo quando ero deputato, ma lo sai che quando siamo deputati non che fai le proposte se le cacciano quel posto e siamo tutti fatti.
Dipende che proposte sono.
No, io avevo detto che avevo proposto che il ballottaggio fosse valido solo se i partecipanti al voto erano superiori al 50%.
E
se no valeva quello del primo
il
turno.
Il primo turno. Cioè si andava indietro.
Questa è un'idea. Ma va trovato una soluzione per la quale il sindaco sia più rappresentativo
rispetto
possibile.
Al primo turno, certo.
Questa proposta è possibile.
Sì.
Non è mai stata discussa questa proposta.
No, neanche passata la commissione.
Ecco. Possiamo dire una puttanata per il Parlamento, per il Parlamento.
Sì, neanche passata la condizione.
Va bene, Maurizio, ti dobbiamo salutare. E ti dobbiamo
con questa amarezza, direi.
Con
che
questa amarezza, è un'amarezza alla maniera questa, sì. Vabbè, ti lasciamo con i tuoi cani.
Grazie a voi.
Non di razza da abolire, per me da abolire, pitbull, rottweiler, amstaff, ma cani non da abolire. No, perché io ho questa crociata di abolire le razze, quelle, i grandi morsicatori.
Bisognerebbe eliminarne il più possibile.
Vabbè, lo so. Vabbè. Grazie, ciao Maurizio, alla prossima.
Ciao, arrivederci. Ciao. Arrivederci.
Uno, nessuno, 100 Milan.
I complimenti che ha ricevuto Leonardo Manera ora arriveranno e si attirerà tantissime critiche. Ah, come sono davanti ai messaggi in attesa, perché cosa c'è, Leonardo?
C'è il GRM di Tele Meloni.
Ah,
Cari compatrioti, benvenuti al GRM, giornale Radio Meloni, radiogiornale con le ultime notizie dal nostro bel paese, l'Italia, il paese più bello del mondo e governato in modo eccellente dalla Suprema Giorgia, che tutto il globo terracqueo ci invidia. Veniamo dunque alle notizie nazionali e internazionali. La nostra Leader illuminata e patriottica è ormai un mito in ogni paese del mondo, tanto che il governo della Georgia vuole indire un referendum per modificare il nome e farsi chiamare direttamente Georgia. I mari italici svetano nelle classifiche internazionali come i più belli e puliti del pianeta. E oggi, grazie al nostro efficientissimo governo, possiamo dire orgogliosamente che anche tutte le pozzanghere della penisola hanno la bandiera blu. Giorgia, l'architetto della nuova Italia, continua a guidare con fermezza la nazione e la sua visione audace miete un successo dopo l'altro. Dopo il premierato e l'autonomia differenziata, la nostra eroina ha avviato nuovi iter legislativi per abolire per sempre la tristezza da rientro delle vacanze, far soffiare il vento solo se hai steso i panni e convincere tutti gli italiani ed europei che Raffaele Fitto sia un politico di altissimo livello. L'estate risplende su tutte le terre italiche grazie al nostro governo unico ed esemplare. Tutti i compatrioti si godono le meritate vacanze, sapendo che al rientro a settembre potremo godere di un clima ancora favorevole grazie all'azione del governo, sempre teso a prolungare il più a lungo possibile il benessere del popolo italiano, ma senza provocare siccità al suolo. L'inarrestabile Giorgia è la regina dell'eloquio e i suoi discorsi sono ormai più citati delle frasi di Jim Morrison. La sua voce patriottica è così convincente che Giorgia è riuscita a risolvere un cubo di Rubik senza toccarlo, solo parlandogli. Il glorioso presidente del Consiglio, Giorgia, faro inarrivabile di carisma, competenza e lungimiranza, è la figura che tutto il mondo ci invidia. I leader di sempre più paesi del mondo si sono detti pronti a ritirarsi per far governare lei anche sul loro territorio. Grazie ai continui investimenti del nostro sapiente e prodigioso governo, le reti idriche italiane sono dei veri prodigi di innovazione tecnologica. E se qualcuno sostiene che i tubi perdono quasi la metà dell'acqua potabile, Giorgia risponde che quando c'è lei non si perde mai, si vince e basta. Con questo abbiamo concluso, vi aspettiamo con il prossimo GRM, giornale Radio Meloni, l'unico giornale radio serio ed efficace che non teme di raccontare le verità neanche ai più riottosi.
Mi chiedevo solo chi fosse Jim Morrison, forse stiamo parlando di Jimmo Morrisone.
Esattamente, c'è stato un errore nella mia lettura.
No, perché non conoscevo questo Jimmo Morrisone.
Purtroppo ogni tanto anche noi commettiamo degli errori. Jimmy Morrisone.
Molto bene. Il grande Jimmo Morrisone. Molto bene. Ma non so, oh raga, oh, a me fa ridere. Si può ridere? Chiedo a Leonardo Manera. Si può ridere? Si può ridere molto?
Credolo.
Oppure,
ma sì.
Oppure no, si viene
accusati. Ora volevo proporre anche, no, ecco, anche l'anno prossimo. Adesso devo vedere se alle prove lo farò vedere questo anche per Zelig. Non lo so. No, ma sì, secondo me non. Devo dire, ieri sera sono andato e ho fatto Mariolino Pandoro.
Sì.
E ha avuto un grande risultato, devo dire. Piace molto Mariolino Pandoro. Alla fine è venuta una signora di una certa età e mi ha detto: però quel personaggio è un po', non so se te lo faranno fare. Ho detto: no, non ci sono problemi. Ah sì, allora vuol dire che va bene, però è un po'.
È un po' così. Un po' così, cioè un po' cosa, un po'
va bene, se te lo fanno fare va bene, un po'.
Vabbè, vabbè. Allora, cari tutti, ma è vero che tu domani non sarai con noi?
Per protesta.
Ma come
protesta? Ho deciso così.
A protesta di
sì, chi? Per protesta, perché sono sempre escluso dalle foto, dai Deplian, no. Quindi è il mio modo di manifestare, diciamo, compito, si chiamerebbe disobbedienza civile. Sì,
compito di Miriam Lucchetti oggi attaccarsi al telefono per cercare di convincere Leonardo Manera a tornare sui propri passi.
No, ormai domani ho deciso, domani mi, con no, noi. Non vengo domani, no. Anche perché voglio fare il weekend lungo, faccio sciopero di venerdì.
Vabbè, e allora rassegniamoci così. Vabbè, Leonardo, allora ciao. Stacci bene e cioè, hai qualcosa in ballo, insomma, sei in vista di serate, cose, no, vabbè,
sì ma sono eventi privati, diciamo, vabbè. Così, quindi per le aziende Crotone Crotone sì. E poi Roma
a lunedì, allora a lunedì, ciao.